Buon sabato a tutti i nostri ascoltatori e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, la radio più libera del web. Ricomincia oggi, per noi della redazione pesarese, una nuova stagione di approfondimenti che vi terrà compagnia ogni 3 settimane il sabato nello spazio tra le 16 e le 17. Approfitto per salutare le redazioni delle altre comunità e in particolare RBN Fermo e RBN Ancona, augurando anche a loro un buon lavoro e un bentornati on air. E chiaramente ringrazio Pasquale che mi aiuta in regia col montaggio dei pezzi. La puntata di oggi, come avrete visto dalla locandina, si intitola Siamo fatti così, che era il motto della Legione Autonoma Mobile Ettore Muti, da cui si è mutuato il titolo del periodico che la Legione ha pubblicato per oltre un anno, dal marzo del 1944 fino all'aprile del 1945. Riproponiamo una formula già sperimentata nelle passate stagioni, quando leggemmo all'epoca degli articoli tratti da Donne in Grigio Verde, che era il giornale del servizio ausiliario femminile. Perché tanto può raccontarci la storiografia su un corpo militare, paramilitare, ausiliario, ma nulla può sostituire la viva voce dei protagonisti, il cui pensiero e le cui azioni possiamo leggere di prima mano proprio attraverso un giornale prodotto direttamente da loro. È un'ottima fonte storica, indubbiamente, ed è l'ottima che abbiamo voluto dare a questa puntata, come alla puntata che facemmo su Donne in Grigio Verde, ossia un'ottica assolutamente storica. Tanto si è detto sulla Legione Muti. È stata definita la pupilla del Duce, per citare anche il titolo di un bel libro che è dedicato alla sua storia. È stata definita il terrore dei partigiani e chiaramente nei racconti dall'altra parte della barricata ideologica è stata descritta come una muta di sanguinari, torturatori, assassini odiati dalla popolazione di Milano. Si può dire che in un certo senso la realtà stia nel mezzo. È vero che vi hanno preso parte alcuni uomini un po' fumantini, riottosi, un po' restii alla disciplina, ma quello chiaramente sta nella natura umana dei singoli, non è ascrivibile a un intero corpo. Vero è che alcuni avevano un passato di non specchiata moralità. Magari erano ex galeotti o comunque avevano commesso dei crimini, e chiaramente avevano già pagato con la giustizia. Questa realtà, perché fu una realtà storica, è testimoniata anche dallo stesso comandante dell'allora squadra d'azione Ettore Muti, poi diventato comandante della Legione, Francesco Colombo, che ebbe una diatriba con il federale Aldo Resega nel novembre del 1943, sempre federale di Milano, intendo. Lo stesso Colombo, alle richieste di Resega di epurare certi elementi dal passato non limpido e di non specchiata moralità, risponde un Colombo, che di fatto avvalla l'esistenza di questi personaggi, ma come dice lui, quando Garibaldi partì da Quarto per andare a liberare l'Italia, non chiese ai suoi garibaldini di presentare all'imbarco del Rubattino il certificato penale, eppure fece l'Italia. Io, che tu definisci un balordo, con i miei balordi farò piazza pulita dei traditori, dei gerarchi vigliacchi e dell'antifascismo. Li hai visti i gerarconi di allora aderire al nuovo fascismo repubblicano? No, quelli non ci sono più, hanno tradito. Ma ci siamo noi ora, stai tranquillo, Resega, che ce la faremo. Tutti i giorni ci ammazzano e vuoi che facciamo la fine dei topi? Quali forze abbiamo che facciano rispettare le nostre vite, le nostre famiglie e le nostre case? Ora provvederà lo squadrismo milanese. Di sicuro furono volontari animati da una grande fede nel fascismo, che fu uno dei requisiti fondamentali per poter partecipare come volontario alla Legione Autonoma Muti, e furono animati anche da un grande amore per la patria e per il senso dell'onore, per la volontà del riscatto della propria patria, rispetto al disonore della parola tradita. Vi lascio a un piccolo stacco musicale, Always the Sun degli Stranglers. Ci vediamo nel secondo blocco per raccontare brevemente la storia della Legione Muti e poi lasciare la parola agli articoli tratti da Siamo fatti così. Ci vediamo fra poco.
There's always the sun. Always, always.
All'indomani dell'armistizio dell'8 settembre 1943, la reazione dei fascisti non si fece assolutamente attendere. Tutti accomunati dal sentimento di indignazione proprio per il voltafaccia e il tradimento della parola data, è uno schiaffo all'onore dell'Italia che era veramente intollerabile, come prima cosa, come reazione immediata, cominciarono a riaprire piano piano tutte le federazioni del fascio. La prima riaprì il 9 di settembre e fu quella di Bologna, seguita da quella di Trieste, da quella di Roma, e ufficialmente dopo il discorso di Mussolini del 15 settembre a Radio Monaco e la proclamata ricostituzione del Partito Fascista sotto il nome di Partito Fascista Repubblicano, possiamo dire che riaprirono praticamente tutte le federazioni fasciste esistenti prima del 25 luglio 1943. Com'è la situazione a Milano, che poi è quella che più interessa perché è sede delle azioni della MUTI? Il 10 di settembre del 43, 18 uomini con in testa Francesco Colombo riaprono la sede storica del Partito Fascista in piazza San Sepolcro. E il 16, sempre di settembre, è Francesco Colombo che fonda la prima squadra d'azione milanese intitolata all'eroe di guerra Ettore Muti. Non è la sola squadra d'azione che esiste a Milano, ci sono anche la Folgore, la Nazario Sauro, la Garibaldi, la Menefrego. Ma diciamo che fra le varie squadre d'azione milanesi della prima ora, la MUTI si assunse il compito principalmente di difendere la sede di Piazza San Sepolcro e via via tutte le altre sedi che venivano riaperte. La prima azione che ricordiamo della MUTI e che non fosse semplicemente la difesa di una sede, fu l'arresto di un gruppo di persone che avevano favorito l'evasione e fiancheggiato l'evasione di prigionieri inglesi, un numero non precisato nei documenti, e l'arresto di un borsanerista con il sequestro di un quintale di riso che venne poi distribuito alla popolazione. Via via anche i compiti della squadra d'azione MUTI cominciarono a diversificarsi, non era soltanto, diciamo, controllo del territorio, prevenzione degli attacchi possibili di partigiani, gappisti in generale, o la caccia a quelli che erano appunto i sostenitori e i fiancheggiatori dei partigiani, ma ci si spostò anche in una dimensione di aiuto sociale. Per esempio, nella caserma di Viale Montello era stata creata una sorta di centro per la distribuzione gratuita delle cure alla popolazione meno abbiente. Attraverso un rigido calendario era presente persino un ginecologo, insomma, ci fosse stato bisogno. In più venivano distribuiti sempre nella caserma di Viale Montello dei medicinali appunto alla popolazione meno abbiente. In più nella caserma, questa volta di Via Rovello, che poi diventerà la caserma principale della squadra d'azione MUTI e della Legione successivamente, era stato creato una sorta di magazzino e all'interno di questo magazzino venivano stoccati i beni che venivano sequestrati ai partigiani, ai fiancheggiatori, ai traditori, ai borsaneristi, e venivano successivamente distribuiti sempre alla popolazione meno abbiente. Quindi non è vera neanche la cosa per cui, secondo certa storiografia, la MUTI fosse mal tollerata dalla popolazione milanese. In realtà diede veramente una grande mano anche dal punto di vista sociale. Fu per esempio Francesco Colombo che decise di creare una sorta di pascolo latteria a Parco Sempione con 20 mucche che erano state sequestrate appunto a un fiancheggiatore dei partigiani e la distribuzione gratuita del latte ai cittadini milanesi che ne avevano più bisogno. Nel frattempo, nel mese specialmente di novembre, crescono i momenti di tensione a Milano, anche perché gli attentati dei gappisti ai danni dei fascisti locali cominciano a farsi molteplici. Ricordiamo per esempio l'assassinio dell'industriale Crivelli il 25 di novembre e ai primi di dicembre, il 9, l'assassinio dello squadrista Primiero Lamperti, che faceva appunto parte della squadra d'azione Ettore Muti. La Muti si muove tra l'altro in un contesto, diciamo, abbastanza delicato. All'epoca il federale di Milano è Aldo Resega. Aldo Resega era una persona estremamente moderata, cercava di evitare in qualunque modo rappresaglie e tensioni sociali in una Milano dove il clima cominciava a diventare esacerbato. Mentre dall'altra parte c'era la fazione più interventista, che era quella appunto che faceva capo a Colombo e alla Muti, che invece premevano per fare azioni diciamo molto più pressanti per prevenire attentati di ogni genere. La prima volta che si incontrarono Resega e Colombo ci furono comunque dei momenti di tensione, o almeno così ci raccontano i libri storici, perché Resega rimproverò a Colombo, come avevo raccontato nell'introduzione, che all'interno della squadra d'azione Muti ci fossero elementi di non specchiata moralità o che ci fossero fascisti che erano stati espulsi all'epoca dal partito fascista e che adesso si ritrovavano all'interno della squadra d'azione Muti. E lo stesso Resega appunto aveva chiesto di epurare a Colombo questi elementi, diciamo, non proprio in linea con quella che era la direzione di Resega del partito fascista su Milano. L'11 di dicembre del 1943 si riunisce il direttorio del partito fascista repubblicano, con appunto a capo Resega, e il direttorio decise di epurare lui stesso tutti gli elementi più riottosi della Muti, sciogliere la Muti e inquadrare chi rimaneva nelle file della GNR, della Guardia Nazionale Repubblicana. Il 16 di dicembre, dal diario del vice federale Costa, sappiamo che il direttorio approvò all'unanimità lo scioglimento della squadra d'azione. Resega aveva fatto un elenco degli ex espulsi dal partito fascista e dei nuovi, diciamo, troppo turbolenti, un elenco che tra l'altro coincideva con quello redatto dal capo della polizia. Si era consci sicuramente che questo avrebbe generato un profondo malcontento fra gli squadristi e che avrebbero visto, diciamo, un cedimento che lasciava al libero campo d'azione agli antifascisti. Si decise che l'epurazione sarebbe avvenuta da mezzanotte all'alba del 19 dicembre e il questore coglitore ne diede notizia al Ministero degli Interni. Il giorno prima, il 18 di dicembre, Aldo Resega viene assassinato da un gruppo di gappisti mentre si sta recando al lavoro. A questo punto le carte vengono rimescolate. La fazione più interventista, diciamo, di Colombo e della sua squadra d'azione fa eleggere Dante Boattini a capo della Federazione Milanese. Coglitore, che si era dimesso in seguito all'omicidio di Resega, è stato sostituito con Camillo Santamaria Nicolini. Diciamo che Boattini, più fedele alla linea di Colombo, decide di non procedere più allo scioglimento della Muti e tantomeno all'epurazione degli elementi, diciamo, meno in linea, un po' più turbolenti. A partire dal gennaio del 1944, la squadra d'azione Muti assunse la denominazione di Battaglione Ausiliario della GNR, Ettore Muti, anche se di fatto rimase sempre autonomo rispetto appunto alla GNR. Nel mese di marzo del 1944 la Muti viene impiegata nel corso degli scioperi che erano iniziati il primo del mese per ripristinare i servizi essenziali, per esempio conducendo i tram al posto dei tranvieri che stavano scioperando. Quella che noi conosciamo come la Legione Autonoma Mobile Ettore Muti nasce ufficialmente il 18 marzo del 1944. In essa confluiscono gli squadristi della ex squadra d'azione Muti e tutte le altre squadre d'azione milanesi. In più vengono aperte le porte, diciamo, a tutti i volontari dai 18 anni in su. Posta sotto le dipendenze del Ministero degli Interni e inquadrata come reparto militare, ebbe la qualifica di fatto di forza armata di polizia. Dall'atto ufficiale, ricaviamo questo. È costituita con sede a Milano la Legione Autonoma Mobile Ettore Muti, che riassume nei suoi battaglioni permanenti e di riserva i componenti delle ex squadre d'azione. La legione conserva e potenzia nelle sue formazioni lo spirito volontaristico e il mistico sentimento del sacrificio dello squadrismo, consacrato nelle lotte contro le forze del disordine e su tutti i fronti di guerra. Sempre da un documento dell'epoca abbiamo ricavato altre informazioni. Per esempio, la forza numerica della legione era composta da 69 ufficiali, 89 sottufficiali, 44 graduati e 1.306 uomini di truppa. I compiti affidati alla legione erano principalmente la lotta antipartigiana, poi la repressione di ogni tentativo di movimento antinazionale o comunque diretto a sabotare l'opera del governo repubblicano, potessero essere scioperi, attentati, l'impiego immediato contro eventuali nuclei di paracadutisti, l'impiego immediato per fronteggiare eventuali sommosse popolari e compiti vari eventuali a seconda dell'emergenza del momento e sempre comunque dietro l'ordine del capo provincia, che poteva essere la scorta a convogli militari, presidio ad enti statali, via via quello che serviva. A capo della Legione Autonoma Mobile Ettore Muti fu proclamato Francesco Colombo, nominato anche dal questore di Milano, nominato anche questore di Milano dal ministro degli interni e quindi aveva un grado, diciamo, di colonnello. Il vice era Amperio Spadoni, tenente colonnello e l'anima militare, diciamo, del gruppo, ma si occupò più che altro di coordinare i reparti che erano dislocati in Piemonte. Inizialmente la Legione Autonoma Muti è composta da due battaglioni permanenti, il battaglione Aldo Resega, appunto intitolato al federale, l'ex federale di Milano, che era principalmente di stanza nella città di Milano e nella provincia, che contava circa 1500 arditi, e il battaglione Piero De Angeli, che si spostava più che altro nelle zone di campagna e in Piemonte, che contava inizialmente 800 arditi. Poi c'erano 7 battaglioni ausiliari e la compagnia speciale Bargiotta. Nel luglio del 1944 la Legione Autonoma di Polizia Ettore Muti fu posta sotto il comando di Parini, che era il capo provincia. Nel luglio del 1944 viene anche sancita la nascita ufficiale di quelle che ricordiamo come le Brigate Nere. I battaglioni ausiliari vennero sciolti e ricostituiti in compagnie di 100 uomini ciascuna, più un battaglione di riserva che si chiamava Luigi Russo, dal nome di un ardito che era morto il 5 aprile nelle operazioni di guerra in Piemonte. Inizialmente i reparti, diciamo, dislocati della Muti concentrano la loro azione nella campagna antipartigiana e addirittura aiutando nelle azioni di guerra l'esercito repubblicano nella zona del Piemonte. Nel settembre invece del 1944 si apre anche il fronte della Valsesia e lì la Muti resterà impegnata fino al marzo del 1945 in maniera, diciamo, effettiva. Su Milano e la provincia di Milano il battaglione, diciamo, più stanziale si occupa appunto di tutti quei compiti che abbiamo elencato nell'atto di costituzione della Muti. Il 24 aprile 1945 tutte le compagnie della Valsesia puntano su Novara per unirsi a quelle già presenti in città. Il 25 aprile 1945 i reparti ancora in Piemonte al comando di Amperio Spadoni rientrano su Milano. La Muti viene sciolta ufficialmente 2 giorni dopo da Francesco Colombo e purtroppo, insomma, inizierà la mattanza non solo dei capi della Muti, ma anche di moltissimi mutini che avevano partecipato sia a azioni in città, sia a azioni nella Valsesia, in Piemonte. Questo è, insomma, per fare almeno un quadro storico generale di quella che era la situazione e la storia della Muti. per approfondimenti maggiori vi invito a leggere un bellissimo libro che si chiama appunto La pupilla del duce, che racconta in maniera molto più dettagliata, con documenti storici anche alla mano, quella che è stata la storia della legione. Nel prossimo blocco andremo a raccontare brevemente cos'era la rivista Siam Fatti Così e lasceremo finalmente la voce ai protagonisti. Vi lascio con un piccolo stacco musicale e ci vediamo fra poco. Siamo fatti così, prendeteci come siamo e quando vogliamo. Questo è il titolo completo del giornale della Legione Autonoma Ettore Muti. Il giornale veniva stampato a Milano, in via Rovello 2, che era appunto la caserma sede principale della Legione. C'è la possibilità di acquistarlo con l'estremo di un conto corrente su cui poter fare un versamento. Il giornale venne prodotto in maniera ininterrotta da marzo 1944, quindi dopo la fondazione della Legione, fino ad aprile del 1945. La cadenza era mensile. Ci sono anche dei numeri speciali in aggiunta. Quello più famoso è quello che riporta il viso del duce sul foglio iniziale e che racconta la visita del duce appunto alla caserma a Rovello e gli elogi che spese proprio per la Legione Autonoma Ettore Muti. Le rubriche sono tante, diverse, alcune ritornano e sono rubriche che raccontano per esempio piccoli episodi di vita all'interno della caserma di Via Rovello o facezie riguardo per esempio alcuni mutini piuttosto che altro, insomma con un atteggiamento assolutamente scherzoso, giocoso. Poi ci sono dei diari che riportano giorno per giorno quelle che sono state le campagne fatte dai battaglioni dislocati della Muti in Piemonte o in altre zone nel corso della guerra. Si apre sempre il foglio con le riflessioni del capitano Francesco Colombo. Per quanto riguarda gli altri articoli, non sono mai firmati, insomma, c'è un'assoluta impersonalità da questo punto di vista. Un giornale, devo dire, estremamente interessante, al di là di quelle che sono appunto notizie spicciole di guerra, di vittorie, di sconfitte, necrologi purtroppo legati alla perdita via via che la guerra continuava, di arditi che avevano perso la vita in azioni, specialmente in appoggio all'esercito repubblicano. Cercherò di fare una selezione, insomma, più che concentrarmi su questo aspetto, mi concentrerò su quegli articoli in cui il comandante o i legionari della Muti parlano di se stessi e chiariscono quelle che sono le loro caratteristiche, le loro idee, e che meglio ci spiegano, ecco, quale fosse lo spirito autentico della Legione Autonoma Ettore Muti. Partiamo dal primissimo con cui si apre, il primo foglio prodotto nel marzo del 1944. L'articolo dice: anche un giornale per la Legione Muti, sicuro. Tra tanta carta stampata in circolazione che non vi interessa, o che vi interessa limitatamente, questo foglio deve essere il vostro foglio, arditi della Muti. Vostro, non solo perché è fatto per voi, ma vostro perché, se non proprio fatto da voi con la penna, sarà dedicato a voi, alle vostre azioni, al vostro spirito di sacrificio, alle vostre famiglie e ai vostri piccoli e grandi desideri, ai vostri bisogni spirituali e morali. Diario di azioni e diario di siesta. Senza frasi fatte, alla buona. Vero e proprio specchio della vita semplice e ardente. Vi va? Sono sicuro che vi appassionerete anche a questo foglio, come vi appassionate a tutto ciò che vi riguarda da vicino e che voglia essere vicino a voi in ogni circostanza degna di rilievo, è ovvio a dirsi. Non mancheranno i bonari sfottò, è nel temperamento degli italiani in genere, in particolare vostro, arditi, di sfottere il prossimo. Ma sia chiaro fin d'ora, il termine non ha tra voi il valore corrente, ma ne ha uno particolare, cioè denicotinizzato di ogni cattiveria, di ogni volgarità, cioè uno sfottò umoristico. Niente ironia dunque, specialmente di quella sottile ironia fatta apposta per corrodere lo spirito. E tra voi lo spirito è così acciaiato che non soffre possibilità di corrosione. Non mancherà la notarella di carattere serio. Non arricciate il naso, è un serio senza barba né paludamenti cattedratici. Anche questa, semplice e chiara, come si conviene parlare ad uomini che sanno solo credere e combattere, non discutere. La discussione non è del vostro temperamento, che esige fatti e non parole. E che di parole non sia proprio il momento, voi più di tutti lo sapete per esperienza diretta. E poi di altre cose ancora scriveremo. Abbiamo anche noi i nostri piccoli e grandi problemi da proporre. I piccoli cercheremo di risolverli, come li abbiamo sempre risolti, così, alla cameratesca tra noi. Gli altri, i grandi, li faremo risolvere a chi di ragione. Arrivederci dunque al prossimo numero, il comandante. Quest'altro articolo invece è un articolo simpatico, un portafirma, e sottolinea quale fosse il ruolo di Francesco Colombo, non solo come capitano della Muti, ma anche come vero e proprio faro di riferimento, anche nel modo di parlare. L'articolo si chiama Te permettez. Intorno al tavolo del comandante sfilano e spesso si affollano ufficiali, militi, impiegati, che ripetitivamente presentano rapporti, avanzano domande, richiedono ordini, ma quando qualcuno si rende prolisso, un garbato ed energico «Te permette che parli mi?» interrompe gli uni e gli altri. Il comandante ha intuito quanto si vuol dire e siccome per lui, che deve occuparsi di tutto, il tempo è prezioso, ti tronca la parola con un sorrisetto che non sai se interpretarlo come un gentil consenso o una garbata ironia oppure un daghetuntai. Te permette che parli mi? Ormai un intercalare acquisito da tutti i componenti della legione. L'ha messo anche Navarrini nel suo rapporto. Ufficiali, sottufficiali. Forse per spirito di imitazione o per darsi delle arie cercano di imitarlo, ma fanno cilecca. Il me permettet di Colombo è un me permettet speciale, tutto personale, fra l'autoritario, il benevolo, l'ironico e il cortese. Il dialetto milanese, il più puro, il più risonante, il più armonico è la sua lingua ufficiale, lingua che taglia come il suo frustino scudiscia. E quando il comandante esclama, te permettet che parli mi? Tutti tacciono, ascoltano non per servile condiscendenza, né per compiacenza, ma perché sanno che egli non parla a vanvera, ma con stretta ed assennata logica. Ed ora, caro comandante, te permette che parli mi? Sicuro che non puoi interrompermi anche se lo vuoi o me lo comandi. Te permette? Quest'altro invece è forse uno degli articoli più famosi tratti dal foglio Siamo fatti così e si intitola Ai partigiani di buona fede. Il sottotitolo, questo manifesto è stato lanciato la vigilia della Pasqua di Risurrezione 1944. Nella mia qualità di comandante della Legione Ettore Muti, qui dislocata per le operazioni contro i partigiani, prima di iniziare le operazioni che saranno condotte con ferrea decisione, mi rivolgo a quanti, in buona fede, hanno la capacità di ragionare e di comprendere. Prometto che non considero i partigiani un blocco di uomini senza fede, senza onore, affatto. Distingo. Uno, ci sono tra di voi uomini di buona fede, uomini che, travolti dallo smarrimento seguito all'armistizio capitolazione, si ostinano a credere che la ragione e la giustizia della causa siano dalla parte di coloro che, dimentichi delle leggi di onore che regolano i rapporti dei popoli, vennero meno alla parola solennemente data e confermata per un malinteso interesse della patria. Non vi può essere interesse dove non vi è più onore. E l'onore oggi sta, al di sopra di ogni divisione di parte, nella difesa della patria invasa, calpestata dal nemico, non nella guerra fratricida imposta dal nemico, da una pavida cricca di interessati conservatori del Cadreghino e delle prebende. Scendete dagli impervi rifugi, tornate alla vita che impegna al lavoro e al combattimento. Coloro che liberamente vorranno combattere, combatteranno per conquistare ai nostri figli il diritto della vita libera, della libera associazione dei popoli di domani. Coloro che invece vorranno lavorare, lavoreranno in patria, senza rappresaglie né conseguenze di sorta. Due. Ci sono tra voi giovani che una propaganda interessata, convinti a disertare il posto di combattimento e di onore, per non servire, si è detto e si è da loro creduto, gli interessi dei tedeschi e dei fascisti, invece che l'interesse supremo della patria. La verità è che nessun interesse di parte sovrasta l'interesse della patria, mutilata, umiliata, avvilita da una capitolazione solo giustificata dai bassi calcoli opportunistici di una corte senza scrupoli, che ha barattato il sangue di centinaia di migliaia di nostri fratelli, caduti su tutti i fronti con un pugno di sterline e di dollari. Scendete. Tra noi vi è posto per tutti coloro che vorranno e sentiranno l'angosciato appello della patria mutilata. Gli altri potranno tornare a casa per riprendere il consueto lavoro. Anche con il lavoro si contribuisce al rispetto dell'onore e al diritto della vita del nostro popolo. Nessuna rappresaglia vi colpirà. Nessuna coercizione vi obbligherà controvoglia ad arruolarvi. 3. Ci sono tra voi uomini postisi fuori legge per reati comuni commessi e liberati dal carcere nelle torbide giornate di settembre. Coloro tra questi che, colpevoli, sentono di essersi ravveduti, potranno senza paura tornarsene alle loro case per riprendere il lavoro consueto. Gli altri, minoranza, che non si trovano in queste condizioni di spirito, si arrendano. Prometto loro la più umana clemenza, altrimenti saranno costretti alla resa e inesorabilmente colpiti per i delitti di ieri. A tutti voi, cosiddetti partigiani, questa serena e leale parola di conciliazione e di formale promessa. Scendete con tutte le armi. Chi ascolterà questo appello può essere sicuro che la parola data sarà fedelmente mantenuta. Gli altri saranno stanati, affrontati e annientati. Il comandante della Legione Autonoma Mobile, Ettore Muti. Facciamo un piccolo stacco musicale, ci vediamo nella parte successiva per continuare la lettura degli articoli insieme. A tra poco.
Something to hide. Should've
Sono 10, valgono per 100, sono 100, valgono per 1000. Così sono i ragazzi della Muti. Perché? Perché gli altri, quelli al di là della barricata, abili a svaligiare i magazzini, a rapinare i passanti, a colpire alle spalle e fuggire, a seviziare le donne e poi trucidarle, preferiscono l'imboscata al combattimento. Poche fucilate e via, come lepri rincorse dai levrieri. Il nemico paga questa orda di traditori e loro danzano sul corpo della patria. Pur di mettere a sicuro la faccia, abbandonano anche gli appostamenti con tutta la merce rubata, tanto che sono caduti in mano alla Muti buoi, agnelli, tonnellate di farina, riso, pasta, quintali di olio, burro, lardo, tutto sottratto alla popolazione in nome di Badoglio e dello sciancato ex re. Coraggio, legionari della Muti, sempre avanti, perché non siamo disposti a far inchinare gagliardetti sui nostri cadaveri, o noi o loro, occhio per occhio, dente per dente. Il legionario della Muti proviene da ogni categoria sociale, ha lasciato famiglia e consuetudini per rispondere all'imperativo dell'idea. Nulla lo turba o lo preoccupa. Nei pericoli, nei disagi e neppure l'incomprensione o l'ostilità della massa che oggi cammina con gli occhi bassi, vergognosa di guardare lealmente in viso. Va diritto per la sua strada, adempie al suo dovere senza nulla chiedere, attacca e si difende nell'agguato subdolo che l'avversario preferisce l'attacco alle spalle e la fuga precipitosa prima che lo raggiunga la pallottola del mitra. Lo vediamo talvolta in città indaffarato, con la sua sede normale sui monti, nei paesi del fondovalle. E ovunque la sua azione può esplicarsi per estirpare la pianta del ribellismo dei traviati comandati dal nemico. Dallo scorso inverno non ha avuto un attimo di tregua, ha visto cadere molti camerati al suo fianco e dal sacrificio dei compagni ha fatto un nuovo incitamento. Nuovo sprone, senza neppur lontanamente pensare al cambio, a licenze, ad ammennicoli tutti che non esistono nel suo vocabolario. Avanti, sempre avanti, è la sua divisa, nel nome dei caduti, perché il loro olocausto non sia vano. Legionario della Muti, dove arrivi il ribellismo, non ha più i sonni tranquilli, non può più razziare o angariare le inerme popolazioni. Ristabilisci l'impero della legge, difendi l'ordine interno oggi più che mai necessario, perché chi combatte abbia le spalle sicure. E se necessario, sarai fra i primi a far fronte al nemico sul campo di battaglia, come già l'hai fatto in precedenza e lo testimoniano i segni del valore, i nastrini delle campagne o il distintivo di gloriose mutilazioni che si appende in petto. Tu, legionario della Muti, sei l'espressione più tipica del volontarismo dell'idea. Chi siamo e cosa vogliamo? Non pecchiamo certo di presunzione affermando che la legione Ettore Muti è conosciuta urbi e torbi. Erede legittima dello spirito squadrista è formata da autentici squadristi, taluni antemarcia su Roma, altri giovanissimi. Si sono conquistati i galloni nell'aspra e sanguinosa ripresa del fascismo dopo l'infausto 8 settembre. Tanto gli uni quanto gli altri sono della stessa fede, forgiati dalla stessa tempra spirituale. Tutti con una sola volontà, ricostruire dalle rovine la patria, agli ordini del Duce, col combattimento senza quartiere ai nemici di dentro e di fuori. Tutto questo dovrebbe essere pacifico, e invece lo è, fino a un certo punto. In angolini, molto angusti in verità, si vocifera che la nostra legione agisca troppo autonomamente, operi quasi ai margini del partito. Non è nostro costume adattarci ad ascoltare i si dice, che troppo ricordano metodi ed uomini di un passato tanto doloroso. E vorremmo che tutti la pensassero come noi e agissero di conseguenza. Tanti compiacenti in giro, pronti a raccoglierli, gonfiarli e autenticarli. Perché? Molti sono i nemici, e non di quelli che fanno molto onore, che circolano intorno a noi. Fanno la spola tra la nostra ed altre sede per braccare notifiche, speculare su frasi, giocare sugli equivoci, dar corpo alle ombre nella criminale speranza di inclinare la nostra formidabile statura morale e spirituale. Ne conosciamo qualcuno che aspettiamo al varco per prenderlo con i riguardi che merita e fargli passare la voglia per sempre di certa subdola attività. Come noi dovrebbero fare tutti. Aspettare i vociferatori e dar loro la lezione che meritano, che non deve essere consentito questo gioco equivoco a nessuno mentre sono in gioco l'onore e l'esistenza della patria. La nostra legione è la più tipica ed organica formazione militare del fascismo milanese, che conta l'onore della primogenitura nell'idea e nell'azione, e quindi tale rimane, felice anticipazione di quanto si fa oggi con tutti gli iscritti al partito. Uomini di azione, fino dal 16 settembre 1943, sentiste che prima di discutere bisognava combattere. Solo dal combattimento rifioriscono le nuove primavere dell'Italia. Perciò siamo e restiamo parte viva del Partito Fascista Repubblicano, alle direttive del quale ispiriamo la nostra azione. Che dissero i nostri caduti, morendo? Non invocarono forse il Duce come ultima, suprema dedizione alla causa? Parla tu, Italo Salines, parla tu, Pirola Pierino. Parlate tutti voi, morti della Legione. Dite con le parole di oltretomba che cosa avete voluto affermare morendo. Che cosa vogliamo affermare noi, continuando a combattere anche per voi, giorno per giorno, la vostra e la nostra battaglia. Una è l'idea, uno il capo, uno il fine. Nelle targhe dei nostri mezzi motorizzati spicca una targa con scritto LAM. Nel primo numero di questo foglio una vignetta specificava lealtà a Mussolini e passò per facezia. E invece per noi è un assoluto impegno di onorare la lealtà a Mussolini, fedeltà indiscutibile al fascismo, ora e sempre. I morti lo comandano, i vivi lo giurano. Punto e basta. Continuano a circolare le solite dannate voci. Continuano a insinuare che noi della Legione Muti, complottiamo, tramiamo pro o contro questo e quello. Per l'ultima volta ritorniamo su questo argomento e che questa volta parliamo chiaro, così come è nostro costume. La nostra Legione non complotta, non trama. La nostra Legione si batterà fino alla vittoria contro il nemico di sempre. Contro il nemico in viso al quale innalzammo 25 anni or sono il gagliardetto nero della nostra rivoluzione contro il comunismo. La nostra legione ha ormai avuto il sacro battesimo del sangue dei suoi caduti. Essa non può non essere fedele all'idea di coloro che l'hanno fondata, non può tradire coloro che per questa idea si sono sacrificati. La legione non è cliente di nessuno. La legione non ha che una bandiera, Mussolini. La legione non ha che un credo, Mussolini. La legione non segue che un uomo, Mussolini. Per noi in Italia non esiste nessuno all'infuori di lui. Egli può, deve fare di noi quel che più crede. Noi siamo i suoi ordini, nella buona e nella cattiva sorte. E questi ordini noi non li discutiamo mai, mai. Così come non discutiamo gli uomini che il Duce sceglie per la diramazione degli ordini. Valga a conferma di ciò la semplice soldatesca frase detta, pur non molto tempo fa, da un nostro ardito. Il Duce metta pure chi vuole a quel posto, per noi, per il fatto che l'ha messo lui, non può che essere un cannone. Semplice ma chiaro, intenda chi deve intendere. E se poi intender non si vorrà lo stesso, ebbene, noi, mi si consenta la frase, tanto si parla tra soldati, ebbene, noi da oggi ce ne strafregheremo. Siamo fatti così. Sabato sera, 16 settembre, nella trasmissione radiofonica dedicata ai soldati, il nostro comandante colonnello Colombo ha pronunciato le seguenti significative parole che definiscono, meglio di un lungo discorso, le caratteristiche peculiari della Muti. Siamo fatti così, è il motto della nostra legione. Ma non è, come potrebbe essere ritenuto, un motto di strafottenza, è invece consapevole coscienza. Noi, arditi della Muti, ci riconosciamo solo nel dovere che non ammette discussioni. Ci riconosciamo nella passione che infiamma e purifica la carne, nel supremo sacrificio della vita. Ci riconosciamo nella fede che non ha dubbi ed è incrollabile, sovrasta il grigiore del dubbio e della perplessità. Ci riconosciamo nel combattimento che innalza. Ci riconosciamo in Mussolini, sintesi eroica e geniale di questa millenaria stirpe italica che ha dato al mondo due civiltà e si appresta per merito del fascismo a dargli la terza, la civiltà del lavoro. Così, riconoscendoci, i nostri maschietti caratteri spirituali e fisici ci consentono di guardare in faccia al futuro con la certezza che dal sacrificio di ieri ed ancor più da quello di oggi, l'avverso destino sarà piegato dalla nostra volontà di essere liberi cittadini in un'Italia risorta dalle rovine e dal fango. E i nostri figli potranno domani, a titolo di orgoglio, affermare tra le genti tutte: sono ciò che i romani dicevano per distinguersi e classificarsi, civis romano sum. E tutti li rispettavano e li stimavano, così come oggi rispettano e stimano gli arditi della Muti, perché sono fatti così. La mia pupilla, con il cuore gonfio così di gioia e di orgoglio, mettiamo queste righe per voi, arditi, che, assenti all'ambito colloquio, siete stati presenti in ogni parola, in ogni sollecitudine, in ogni domanda del Duce. Di tutto e di tutti si è interessato, di tutto e di tutti ha voluto sapere con paterna sollecitudine. Infine, l'elogio. Il suo ineguagliabile elogio che è sceso nel nostro cuore come nuova ondata di nuova energia, di ineffabile orgoglio. Gli occhi si sono inumiditi, i muscoli della faccia tesi, ci ha guardato negli occhi, ci ha scandagliato nel cuore e ha detto, con il suo accento inconfondibile: la legione Ettore Muti è veramente degna di portare il nome dell'eroe Ravennate e la considero la mia pupilla. In quel momento le ciglia si sono asciugate, il cuore si è fermato in ascolto. Mentre un fremito percorreva il nostro corpo, sono passati gli spiriti dei nostri morti, evocati dalle parole esaltatrici del capo, e intorno a lui si sono raccolti, testimoni e garanzie della nostra fedeltà, della nostra fierezza, della nostra certezza. E il Duce li ha sentiti così. L'occhio che vede, oltre gli antagonisti, i confini, gli orizzonti della patria, si è velato di dolorosa gioia. La mia pupilla ha ripetuto. La legione Ettore Muti, nata dalla volontà disperata di pochi, forte di una fede che non vacilla, sarà degna del privilegio della vostra definizione. Essere in ogni azione, in ogni ora, la vostra pupilla, duce. L'ora buia che batte sul quadrante della nostra storia è illuminata dalla vostra, che è la nostra certezza. Le prove che ci attendono ci troveranno centuplicati nella volontà, tesi fino alla disperazione, oltre l'ultimo ostacolo, fino alla vittoria. La vostra unica ambizione, acclamata e servita un giorno da un popolo unito e consapevole, scolpita su migliaia di case in tutta Italia, che oggi ritorna al nostro spirito come monito e incitamento. Fare grande e rispettato il popolo italiano e sarà soddisfatta. Il popolo riconquistato alla ragione, alla verità, alla giustizia, riprenderà il cammino tragicamente interrotto dal più vile dei tradimenti, riconoscendosi finalmente artefice del proprio alto destino nel mondo. Noi, umili figli del popolo, ritorneremo al consueto lavoro, che gli arditi della vostra pupilla sono per il 90% semplici operai, con un'unica orgogliosa ambizione di piccola luce. Avere servito sempre, spesse volte in ignorata gara di eroismo e di sacrificio, la vostra illuminata, ma talvolta non compresa se non addirittura tradita, fatica. Fare grande e rispettato il popolo italiano. Viva il Duce! A noi! Dopo un piccolo stacco musicale, torniamo per l'ultima parte della trasmissione. Ci vediamo fra poco.
Come on.
Il 25 aprile 1945 parte dei legionari della Muti hanno scortato Mussolini fino a Como. Il comandante Colombo, dopo aver atteso inutilmente i reparti provenienti dal Piemonte, partì per Como il giorno dopo, il 26 aprile, con circa 200 legionari che erano ancora rimasti a Milano con l'intento di ricongiungersi con la colonna. Avendo perso Mussolini, che nel frattempo era ripartito per Menaggio, la colonna fascista stipulò un accordo con il CLN per poter avere libero transito, ma la mattina del 27 aprile, contravvenendo chiaramente agli accordi, i partigiani bloccarono la strada presso Cernobbio, intimando la resa, e i reparti fascisti si arresero e si sciolsero. Anche Colombo prese la sofferta di decisione di sciogliere i reparti della Muti. Questo di seguito è un estratto del discorso che fece ai suoi mutini. Ragazzi, è finita. Abbiamo tenuto duro fino in fondo. Ci siamo battuti duramente perché nessuno pensasse che la nostra sconfitta fosse dovuta a viltà. Perché l'onore è necessario ad un popolo per sopravvivere. Perché l'Italia riprendesse quel posto segnato da millenni di storia. Ma ora ho il dovere di impedire inutili spargimenti di sangue. Mi sono assicurato che quelli che non si sono macchiati di gravi reati saranno lasciati liberi. Questo è il momento più brutto della nostra vita, ma dobbiamo sopravvivere. Per il domani, una volta raggiunta la pace, vi sono speranze, forse molte più di quanto non immaginiamo. È necessario riaffermare il valore sacro dei nostri principi, i principi del fascismo. Dovremo denunciare i futuri falsificatori della storia, indicandoli come dei servili mercanti. La storia della nostra legione è stata breve, ma intensa. Non disperdiamo nel seme. Secondo le più recenti ricerche, il numero documentato dei caduti, degli arditi della legione è stato di 314. Di questi, 161 al 27 aprile incluso, la data a cui i reparti si sono arresi e hanno consegnato le armi. I restanti sono stati sommariamente fucilati e brutalmente assassinati nelle giornate convulse che seguirono la caduta della Repubblica Sociale Italiana e la fine della guerra. Tra il 1946 e il 1949 furono assassinati dalla Volante Rossa altri quattro arditi. L'ultimo, Felice Ghisalberti, assassinato il 27 gennaio 1949, fu ufficialmente l'ultimo caduto della Legione Muti. Grazie per aver passato quest'ora con noi in questo sabato. Speriamo di avervi fatto compagnia e di avervi trasmesso qualcosa di utile, di importante, che possa arricchirvi, come ha arricchito noi. Ci vediamo tra 3 settimane e a tutti ancora buon sabato e grazie.
bandiere nere per un domani che ci appartiene.